sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Umili e pentiti, come il pubblicano al Tempio, ci accostiamo al Dio giusto e santo perché abbia pietà di noi. Pietà di noi, Signore.
Contro di te abbiamo peccato.
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
E donaci la tua salvezza.
Dio onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. Concedi, Signore, alla tua Chiesa di prepararsi interiormente alla celebrazione della Pasqua, perché il comune impegno nella mortificazione corporale porti a tutti noi un vero rinnovamento dello spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: se il malvagio si allontana da tutti i peccati che ha commesso e osserva tutte le mie leggi e agisce con giustizia e rettitudine, egli vivrà, non morirà. Nessuna delle colpe commesse sarà più ricordata, ma vivrà per la giustizia che ha praticato. Forse che io ho piacere della morte del malvagio, oracolo del Signore, o non piuttosto che desista dalla sua condotta e viva. Ma se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, imitando tutte le azioni abominevoli che l'empio commette, potrà egli vivere? Tutte le opere giuste da lui fatte saranno dimenticate a causa della prevaricazione in cui è caduto e del peccato che ha commesso, egli morirà. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
Consideri le colpe, o Signore, chi ti può resistere? Se consideri le colpe, o Signore, chi ti può resistere?
dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia supplica.
Se consideri le colpe, o Signore, chi ti può resistere?
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi ti può resistere? Ma con te è il perdono, così avremo il tuo timore.
Se consideri le colpe, o Signore, chi ti può resistere?
Io spero, Signore, spera l'anima mia, attendo la sua parola. L'anima mia è rivolta al Signore, più che le sentinelle all'aurora.
Se consideri le colpe, o Signore, chi ti può resistere?
Più che le sentinelle all'aurora, Israele attenda il Signore. Perché con il Signore è la misericordia, e grande è con Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
Se consideri le colpe, o Signore, chi ti può resistere? Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode, gloria a te. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode, gloria a te.
Liberatevi da tutte le iniquità commesse, dice il Signore, e formatevi un cuore nuovo e uno spirito nuovo.
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode, gloria a te.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: se la vostra giustizia non supererà quella degli scribi e dei farisei, non entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli antichi: non ucciderai. Chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio. Ma io vi dico, chiunque si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello, stupido, dovrà essere sottoposto al sinedrio. E chi gli dice pazzo sarà destinato al fuoco della Geenna. Se dunque tu presenti la tua offerta all'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia lì il tuo dono davanti all'altare. Va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a offrire il tuo dono. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui, perché l'avversario non ti consegna al giudice e il giudice alla guardia e tu venga gettato in prigione. In verità io ti dico, non uscirai da lì finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore.
La liturgia di ogni venerdì nella Chiesa, soprattutto in questo tempo di Quaresima, è sempre un confrontarsi con il mistero del male che è attorno a noi, che è dentro di noi. Perché questo mistero del male sia illuminato non dalla nostra sapienza umana, ma dalla verità e dall'amore e dalla misericordia di Dio. Abbiamo sentito nella prima lettura una proclamazione molto importante che il profeta Ezechiele fa al suo popolo, che si trova deportato, e il cosiddetto principio della retribuzione personale. Prima c'era una coscienza collettiva del peccato del popolo e della punizione di Dio. Ma per capire meglio almeno questo aspetto dobbiamo rifarci un pochettino al contesto, sia pure, capite, molto brevemente. Ezechiele è quel giovane ebreo che il Signore porta insieme con noi nella prima deportazione a Babilonia. È un giovane che il Signore ispira a diventare profeta, quindi ad essere voce di Dio nel popolo, e poi diventerà la guida spirituale del popolo che è invitato, che è sollecitato a tornare in patria. E qual era la situazione, lo stato d'animo di questi ebrei deportati? Proviamo a entrare un po'. Questi ebrei avevano dentro di loro una grande sofferenza, terribile, la sofferenza del ricordo del Tempio distrutto, della città santa distrutta, strappati dalla loro patria, dalla loro terra, e si trovavano lì e si domandavano: ma che colpa abbiamo noi per trovarci qui? Ed ecco che nasce dentro questa ribellione, non solo per la situazione, ma una situazione che diventa ribellione e accusa contro Dio. Dio è ingiusto. Avevano tirato fuori un proverbio: i padri hanno mangiato l'erba, l'uva acerba, e noi si sono legati i denti, per dire: Dio ci sta facendo pagare colpe di generazioni precedenti. È vero, siamo sempre stati peccatori, ma noi stiamo portando adesso il peso di tutte queste generazioni e di questo peccato di infedeltà. E questa sarebbe la giustizia di Dio. E allora, dopo un po' di rassegnazione, perché gli ebrei sono un popolo tutto straordinario, veramente, nella loro genesi, nel loro DNA. Lasciamo stare l'alleanza, lasciamo stare il ricordo della terra promessa, e mettiamo radici, rifacciamoci una vita qui come tutti gli altri. Ecco, l'accusa a Dio per la situazione che loro stanno vivendo. E la parola di Dio attraverso il profeta dice: no, guarda, Dio non è ingiusto, in fondo ognuno quello che semina raccoglie a livello personale. Non accusare gli altri, le generazioni precedenti. Guarda i tuoi comportamenti. E poi davanti a giusto, non è che davanti a Dio non è che tu puoi accumulare e poi fai del bene, e poi Dio, davanti a Dio, la giustizia di Dio, la trasparenza è quello che siamo in questo momento. Non quello che sei stato nel passato, né santo né peccatore. Dio guarda ciascuno di noi così, in questo momento. Il giudizio di Dio è sempre nell'oggi della storia e della vita di ciascuno di noi. Questo è tutto quello che c'era dietro questa accusa di Dio. Non era un discorso nuovo, in fondo, quando ripensa il popolo nella sua sapienza, ripensa al peccato di origine Dio che dice a Adamo: ma perché hai toccato dell'albero della vita che non potevi tu avere? E per te è diventato un albero. Ah, è la donna che tu mi hai dato. L'accusa uno dell'altro. Ed è un discorso originante nelle nostre relazioni. Riconosciamo tutti quanti che ognuno di noi ha coscienza dei propri limiti e dei propri peccati, però guardate come siamo bravi a rigirare la frittella. Sì, è vero, io ho peccato, ma per colpa di... Si viene in confessionale: padre, io ho bestemmiato, ma sai, i miei figli mi turbano, mi prendono, oppure quelle, sai, io sono andato con qualche donna, però mia moglie è una cosa impossibile, e così via. Sempre io sono peccatore, ma la colpa è di un altro. Abbiamo sentito nel Vangelo che l'uomo cerca di dare, e nella sapienza che Dio gli dà, certamente, della legge, di ritrovare un cammino di verità, ma anche qui si cade nella falsità. La legge che l'uomo può fare, sia civile, sia quella, anche quella proposta da Dio, è sempre una legge al di fuori. Cerca una giustizia in cui... ma la giustizia, la legge che giustizia fa? Come giudica la legge? Giudica i comportamenti che abbiamo fatto, ma dentro che cosa cambia? Non cambia niente. È il timore che porta poi verso certe leggi, dove noi giudichiamo persone che magari 20 anni fa hanno fatto una colpa, oggi sono persone completamente diverse, però... E allora, di fronte a questi tentativi, a questo balbettare su una giustizia che dovrebbe salvare, ecco, tu gradisci, Signore, il sacrificio del giusto sul tuo altare, e il sacrificio della misericordia del Padre in Cristo Gesù. Ecco perché da sempre è la liturgia di ogni settimana è misurata su quella del Triduo Pasquale e sul mistero del Venerdì Santo, quando l'unico giusto, che vedendo, ecco, il mondo, che vedendo l'umanità creata per amore andare alla deriva, avete ragione, Adamo diceva: è la donna che tu mi hai dato. L'accusa in fondo è Dio, è Lui, perché permette il male, perché e Dio prende su di sé in Cristo Gesù, con l'opera della misericordia, l'unica possibilità di un peccato che venga veramente salvato, guarito, di un uomo che può ritrovare un cuore nuovo. Sarà Ezechiele sempre a dire in famoso capitolo 36: vi darò un cuore nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore capace di carne, ma di carne secondo il Signore, capace di vivere. Ecco, sia questa la nostra celebrazione oggi, in questo venerdì. Riflettere che è inutile che noi sì, ci riconosciamo peccatori e poi cerchiamo così i pannicelli caldi: se la colpa è di quello, se la colpa è di quell'altro, e se il virus è venuto dalla Cina, se quell'altro. Non sappiamo interpretare, non in chiave apocalittica, ma in chiave di riflessione mondiale, quello che sta succedendo. Tu gradisci, Signore, il sacrificio dell'unico giusto, il tuo figlio. Padre, perdona loro, non sanno quello che fanno, e nella giustizia di Cristo possiamo noi cominciare a respirare un'aria di vita, di risurrezione. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore.
Pregate, fratelli, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
Accogli, o Dio, questo sacrificio che nella tua grande misericordia hai istituito perché abbiamo pace con te ed otteniamo il dono della salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori
sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
È cosa buona e giusta.
È veramente giusto renderti grazie ed è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, per Gesù Cristo. Tu hai voluto e tu hai stabilito per i tuoi figli un tempo di rinnovamento spirituale perché si convertano a te con tutto il cuore e liberi dai fermenti del peccato vivano le vicende di questo mondo sempre orientati verso i beni eterni. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro.